Io non sono italiano, forse avete già notato, ma io vivo qui in Italia, ok? Vivendo qui, ho dovuto adattare la mia vita ad un paio di cose che si fanno qui in Italia. Per esempio, parlo l'italiano, non l'inglese, perché sono in Italia, quindi bisogna parlare l'italiano, vero? Devo dire che mangiamo spesso la pasta asciutta a pranzo, bella matriciana, carbonara, cioè, ci vuole, no? Devo dire che bevo anche l'espresso, ok? Mi sono abituato a questo, mi ricordo la prima volta, ho detto, ma un caffè grande così? Però ormai mi sono abituato, bevo l'espresso. Devo confessarvi, però, che alla mattina bevo ancora il caffè allungato, ok? Faccio con la moca, però aggiungo un po' di acqua calda allo stile, ok, anche Chiara lo fa, lei è italiana, quindi ok, a posto. Quindi devo dire che io non sono italiano, però sono venuto qua, certe cose ho preso per me, cioè pasta asciutta, caffè, eccetera, eccetera. Altre cose forse no, però vabbè. Perché lo dico? Gli apostoli, nel libro di Atti degli Apostoli, stanno portando avanti il Vangelo, ok? È cominciato ad Israele, Gerusalemme, tra giudei. Lo stanno adesso portando non soltanto agli israeliti, ma anche ad altre nazioni. Ed era già ormai da tempo che abbiamo visto che gentili, cioè chi non è giudeo, sta ricevendo la parola di Dio. Ricordate che la parola gentile vuol dire etnos, da cui viene la parola etnia, nazioni, popoli. Quindi queste altre nazioni stanno ricevendo Gesù Cristo, il Messia ebraico, come anche il loro Salvatore. E adesso devono capire se questi nuovi convertiti devono diventare giudei o se devono rimanere gentili come erano. E oggi vedremo proprio una discussione riguardo questo. Questi gentili che sono diventati cristiani devono diventare pure giudei o possono rimanere come loro, ok? Quindi anche noi, diversi di noi, siamo stranieri, sappiamo come adattarsi ad una nuova cultura. Quindi per avere in mente questo, però, moltiplichiamo questo per mille volte, ok? Perché la cultura ebraica era molto forte, era anche data da Dio. Quindi, cosa devono fare questi nuovi credenti non giudei? Devono diventare giudei o possono rimanere come sono? Adesso vedremo come risponderanno a questa domanda. Versetto 1. Ora alcuni, discesi dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ecco, quello che alcuni giudei volevano imporre su questi gentili che hanno ricevuto il Signore. Versetto 2. Essendo perciò una sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba, con costoro fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Ok, quindi vediamo che alcuni giudei vanno in Antiochia, una chiesa di gentili, e dicono: guarda, voi dovete essere circoncisi e poi seguire tutte le leggi dell'Antico Testamento per poter essere salvati. Come vedremo, non è così, ok? Non è così, e lo spiegheremo dopo. Però voglio notare una cosa: dice che alcuni sono entrati in chiesa portando un insegnamento falso. Come va il detto in italiano? Non è tutto oro quel che luccica. Ho detto giusto? Anche noi dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, specialmente perché c'è questa cosa che si chiama l'internet. E sull'internet si trova di tutto e di più, ok? E dobbiamo stare attenti a quello che guardiamo sull'internet, quello che ascoltiamo, perché non è tutto oro quello che luccica. Questi sono entrati in queste chiese portando un insegnamento falso. Ok? E anche noi dobbiamo stare attenti di non far entrare cose che contraddicono la parola di Dio. Di nuovo, tutto deve passare per qua. Amen. Quindi vediamo che Paolo e Barnaba sentono di questa cosa e dicono non va bene, e quindi c'è una discussione, dicono no, no, si sono opposti a questo falso insegnamento, e quindi andranno su a Gerusalemme per capire qual è la risposta ufficiale della Chiesa. Devo dire una cosa, non è che Paolo e Barnaba salivano avendo un dubbio, ma cosa decideremo? Come sarà? Ok? Dio, come vedremo, aveva già stabilito che i gentili si salvassero per grazia, per fede, senza fare tutte quelle altre cose. Quindi stavano andando là non per dire, oh, mamma mia, speriamo bene che... No, sapevano già, doveva solo essere deciso in modo ufficiale dalla Chiesa. Quindi anche se sapevano già la risposta, dovevano comunque combattere per la verità. E sapete che anche noi a volte dovremo combattere per la verità. Voglio leggervi qualche versetto nel libro di Giuda, versetto 3, ma solo un capitolo. Quindi se arrivate ad Apocalisse, girate a sinistra. Giuda 3 e 4. Carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Quindi il Vangelo è unico, il Signore l'ha dato una volta per sempre a noi, e a volte dovremo combattere per la verità. E in un mondo che vuole sempre contraddire e togliere la verità, dovremmo anche noi a volte combattere per la verità del Vangelo. E vediamo che loro salgono, si fermano di tanto in tanto a diverse chiese mentre viaggiavano, e vediamo che ogni volta che si fermavano c'era la gioia. Quando condividevano la parola di Dio c'era gioia, ed è così anche per noi. Bene, Atti 15, adesso versetto 4. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Ok, quindi salgono a Gerusalemme, c'erano questi che dicevano appunto la circoncisione e poi la legge era necessario per essere salvato in Cristo. Forse erano gli stessi che avevano predicato ad Antiochia, non sappiamo. E avete visto a che gruppo appartenevano questi qua? Erano farisei, abbiamo già sentito di questi farisei. Conosciamo bene questi farisei. Gesù parlava spesso con loro, nei Vangeli, di solito li rimproverava, perché loro erano molto legalisti, quindi Dio doveva correggerli. Vediamo che alcuni di loro si sono convertiti, però hanno portato un po' del loro passato nella loro nuova fede. Quindi se nella vita passata erano regole, hanno portato queste regole adesso nel loro rapporto con Gesù, e questo non andava bene. Dicevano che per essere salvati servivano due cose: essere circonciso e seguire poi tutti i comandamenti della legge ebraica. Allora, adesso vi pongo una domanda. Cosa serve per essere salvato? Efesini 2, 8 e 9, lo leggo. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Facciamo bene tutti quanti a imparare questo versetto a memoria. Amen? Sono fondamentali per capire la nostra salvezza. Solo grazia, solo fede, solo Cristo. Amen? Siamo tutti d'accordo? Quindi, la circoncisione. Era il segno del patto che Dio ha fatto con Abramo. Poi potete leggere la storia in Genesi 17. È interessante però che Abramo è stato giustificato prima di essere circonciso. In Genesi 15 dice, egli credette all'Eterno e gli fu messo in conto come giustizia. Poi, 10-15 anni dopo, è stato circonciso. Quindi, non ha portato la salvezza. E poi Paolo lo rende molto chiaro. Giriamo un attimo in Galati, capitolo 5. Galati 5, versetto 6. Poiché in Cristo Gesù, nella circoncisione, nell'incirconcisione, hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Poi, un po' avanti, versetto 15 di capitolo 6, sempre in Galati. In Cristo Gesù, infatti, nella circoncisione, nell'incirconcisione, hanno alcun valore, ma la nuova creatura. Amen. Quindi né uno né l'altro non serve proprio per essere salvati. Siamo salvati per fede, come dice qua, diventando una nuova creatura in Cristo. Quindi, pensando a ciò che questi farisei dicevano della salvezza, è chiaro che la Bibbia dice né uno né l'altro è necessario per essere salvato. E poi la legge. Che cos'è la legge? I primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, la legge. E in modo più specifico il codice della legge ebraica che si trova in questi 5 libri. Ci sono 613 leggi che il popolo di Israele doveva seguire. Quindi i farisei dicevano che bisogna osservare tutti e 613 comandamenti per essere salvato. È vero? Lo dobbiamo fare come cristiani? Vi do la risposta breve, Romani 3:20. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge. Amen? Chiaro. Nessuno mai sarà giustificato davanti a Dio per le opere della legge. Come abbiamo letto in Efesini 2:8-9, non per opere, affinché nessuno si glori. Perché Cristo sulla croce cosa ha detto? È compiuto. È finito. Tutto quanto è già fatto. Quindi vuol dire che non c'è niente da aggiungere. Dobbiamo solo ricevere l'opera perfetta, completa, compiuta di Cristo. Amen. Però voglio che ci fermiamo qua un attimo per capire, perché abbiamo sempre la legge nella Bibbia, vero? Leggiamo la legge, e allora a che cosa serve per noi cristiani adesso? Vi siete mai fatti questa domanda? Io sì. Beh, appunto, l'ho fatto perché adesso l'affronteremo. Non ci salva, ma è nella Bibbia, e quindi cosa facciamo? Giriamo un attimo in Matteo 5. Un versetto che abbiamo letto 2 settimane fa, più o meno. Stiamo attraversando tutto il Nuovo Testamento quest'anno. Ma in Matteo 5:17, vediamo cosa dice Gesù. Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Fermiamo qua un attimo. Gesù lo dice palesemente, non lo fa fuori, c'è ancora. Okay? Però, leggendo avanti, io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Okay? Quindi Gesù ha compiuto la legge, non è che l'ha fatto fuori. Vuol dire che Gesù ha vissuto perfettamente, secondo la legge, quello che noi non potevamo mai fare. Okay? È morto prendendo su di sé il giudizio che doveva essere nostro, per poi dare a noi la benedizione che doveva andare a lui. Un grande scambio. Cristo ha compiuto la legge per noi. E adesso vediamo che la legge non è più qualcosa che ci viene imposta da fuori, regole, ok? Ma qualcosa che viene scritta sui nostri cuori. Adesso vi leggo due versetti, se siete molto veloci potete anche seguire, però sono nell'Antico Testamento, proiettiamo qua se volete. Geremia 31-33, ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge dove? Nella loro mente e la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Poi anche Ezechiele 36-27, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Quindi invece di avere qualcosa da fuori che ci viene imposto è qualcosa dentro che cambia il modo in cui viviamo. E questo è fondamentale. Il cristianesimo non è una lista di regole che ci viene imposta, ma è una nuova vita, il Signore che dimora dentro di noi. Adesso leggiamo un altro versetto, Romani 8:3-4. Scusate, vi sto facendo girare abbastanza stamattina. Romani 8:3. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quindi adesso noi non è che abbiamo, ok, 613 comandamenti, devo pensare, no, camminiamo nello Spirito e Lui ci farà camminare in ubbidienza a Lui. Amen. Quindi rimane la domanda, a che cosa serve la legge per noi? Adesso, a che cosa serve tutto l'Antico Testamento? Se abbiamo quello nuovo, che serve quello vecchio? In Romani 15:4 dice che tutta la scrittura è per il nostro ammaestramento, ok? Tutta la scrittura è per il nostro ammaestramento. E poi, di specifico vi dico, abbiamo ancora la legge perché è lo standard perfetto di Dio, ok? E ci fa capire che noi non siamo perfetti. Ci fa capire la nostra imperfezione in modo che cerchiamo un Salvatore. Romani 3:19. Ormai noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge, ci ha detto, però l'ultima frase qua, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato, ok? Quindi serve ancora la legge per noi, perché paragonando la nostra vita alla legge capiamo subito che siamo imperfetti e che abbiamo bisogno di un Salvatore. Quindi è come uno strumento che ci spinge verso il Signore. Amen? Mi piace quello che Craig diceva sempre. La legge è come uno specchio, ok? Lo possiamo guardare, ci fa vedere la nostra impurità, le nostre imperfezioni. Però diciamo che tu hai la faccia tutta sporca, ok? Guardi lo specchio, ti fa capire che sei sporco. Però se cominci a lavare la faccia con lo specchio, funziona? No, no. Ovviamente ha bisogno di qualcos'altro, di poter lavare la tua sporcizia. Però la legge ci fa capire che siamo imperfetti e sporchi, ok? Quindi, come abbiamo detto, non servono le opere della legge, siamo salvati per grazia, tramite la fede, basta, amen. E come queste cose, la circoncisione, la legge, nessun'altra cosa è necessaria per salvarci. Solo la grazia di Dio in Cristo Gesù ricevuta per fede. Amen. Una cosa come la Santa Cena, importante, il Signore ci istruisce a fare, però l'atto del prendere la Santa Cena non è ciò che ci salva. Il battesimo è importante, per farlo dobbiamo farlo per camminare in ubbidienza, ma l'atto del battesimo non ci salva. Il ladro sulla croce, oggi sarai con me in paradiso. Cornelio, battezzato dello Spirito Santo prima che Pietro finisse la predica. Ok? Le buone opere, appunto, sono buone, però non sono necessarie per salvarci. Siamo salvati per grazia. Poi, di conseguenza, il nostro comportamento cambia perché abbiamo una nuova natura. Però, per essere salvati, è la grazia di Dio, l'opera compiuta di Gesù Cristo. Mi avete capito? Sì? Ok, bene. Andiamo avanti. Torniamo in Atti 15. E leggiamo come va questa specie di conferenza. Ed essendo, Atti 15, versetto 7, ed essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro: fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi. E non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato i loro cuori mediante la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signor Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. Allora tutta la folla tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo e raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo di loro fra i gentili. Vediamo che Pietro ribadisce le stesse cose. Poi fa riferimento alla storia di Cornelio e come lui si è convertito. Un mese, due mesi fa abbiamo visto in Atti 10 come Cornelio è salvato, si è convertito. Pensiamo un attimo, ricordiamoci. Quella conversione era un miracolo dopo l'altro. Ricordate? Cornelio vede una visione. Pietro vede una visione. Pietro ha una parola di conoscenza che sa chi erano quegli uomini. È sceso lo Spirito Santo in modo potente, hanno parlato in lingue, cioè, era, insomma, pieno di miracoli. Però Cornelio, per essere salvato, cosa ha fatto? Era ebreo? No, era romano. Era circonciso? No. Seguiva la legge? Non strettamente. Dice che era intimorato di Dio, quindi sapeva forse due o tre cose, però non era un rabbì. Battezzato? Dopo sì, però prima di essere convertito no. Hanno imposto le mani? No. C'era una preghiera magica? No. Mentre Pietro predicava ancora, salvato, si è convertito. Niente di quelle cose l'ha salvato. Poi le cose sono venute come conseguenza della salvezza, però niente di quelle cose l'hanno salvato. Lui ha sentito il Vangelo predicato e ha creduto in Cristo e così è salvato. Quindi Pietro racconta questa storia per dire: guarda, cioè, Dio ha dichiarato davanti a tutti noi che è così che uno è salvato. È Dio che l'ha fatto, non noi. Non è un insegnamento inventato dagli apostoli: guarda, potremmo avere tanta gente che viene in chiesa se diciamo che non devi fare niente. No. Era Dio che dal cielo l'ha dichiarato e loro stanno dicendo: Dio l'ha fatto e quindi guai a chi dice altro. Dio ha dichiarato decisivamente che la salvezza si ottiene per fede e grazia in Cristo. E obbligare la gente adesso a sottoporsi alla legge sarebbe cosa? Avete visto in versetto 10? Tentare Dio. sarebbe una, cioè, tentare Dio, dire che dovete sottoporvi a questa cosa. Ed è vero anche per noi, quando la salvezza diventa Gesù più qualcosa, stiamo tentando Dio e stiamo rovinando il Vangelo. Versetto 13. Quando essi tacquero, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone, Pietro, ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto: dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo che di Davide che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che ha fatto tutte queste cose. A Dio sia note da sempre tutte le sue opere. Quindi Giacomo adesso si alza, lui era il fratello, meglio fratellastro di Gesù, che è diventato poi il leader della Chiesa a Gerusalemme, e lui dice la stessa cosa e cita anche un passo dall'Antico Testamento per dire che, guarda, Dio ha sempre voluto fare così. Allora, io voglio dire una cosa brevemente, questo è forse più per gli universitari o comunque chi parla con non credenti spesso. Alcuni scettici, scolastici, professori, eccetera, eccetera, dicono che Gesù è venuto, ma poi Paolo è venuto dopo e ha cambiato tutto e ha fatto una cosa sua che non è veramente quello che Gesù diceva. Però da questo passo vediamo che non è proprio vero. Chi sta parlando qua? Pietro e poi Giacomo e poi tutti sono d'accordo, mentre Paolo e Barnaba raccontano soltanto quello che avevano visto. Okay? Quindi non è che Paolo ha fatto una cosa diversa sua, tutti gli apostoli erano d'accordo in questa stessa cosa. Quindi se qualcuno, un professore, qualcuno dice sì, ma Paolo poi è venuto dopo, se leggi la Bibbia, non è così. Andiamo avanti, versetto 19. Perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro ad astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè già dai tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Quindi decidono quello che devono fare i gentili. Spiegheremo queste quattro cose più avanti, perché adesso c'è una lettera che scrivono, leggiamo la lettera e poi guardiamo le cose che i gentili dovevano fare. Quindi versetto 22, allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro, Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, con una lettera scritta di loro mano che diceva: gli apostoli, gli anziani, i fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con le parole, sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso al fuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose, state bene. Quindi mandano questa lettera per informare la Chiesa riguardo a questa domanda. Allora, domandano con Paolo e Barnaba, ma non solo loro due, anche altri di Gerusalemme. Rendono chiaro che questo falso insegnamento non è stato mandato dagli apostoli. Hanno scritto: noi non abbiamo mandato quelli là che hanno detto quelle cose. E poi vediamo che ai credenti non veniva imposta niente tranne queste quattro cose, ok? La fornicazione, cose sacrificate agli idoli, sangue e cose soffocate. Allora, forse uno dice, questo è strano, perché Tyler ha appena detto che non dobbiamo seguire la legge. Quindi invece di 613 comandamenti, adesso hanno quattro. Invece di 10 comandamenti, adesso ci sono i quattro comandamenti. Di che cosa stiamo parlando qua? Non è proprio così, non sono comandamenti, ok? Non è una nuova legge semplificata. Perché anche il modo in cui è stata scritta questa lettera indica che non sono comandamenti. Alla fine della lettera, farete bene a guardarvi a queste cose. Quindi non è, ecco i nuovi comandamenti, no, fate bene a guardarvi a queste cose. Penso che il primo sia chiaro, la fornicazione. Facciamo bene guardarci dalla fornicazione? Sì, questo è semplice. Nel greco la parola è porneias. Forse potete vedere il collegamento con la nostra parola pornografia. Qualsiasi immoralità sessuale. Dio ha stabilito che la sessualità fosse espressa nel contesto matrimoniale tra un uomo, una donna e basta. Questo si vede già dalla prima pagina della Bibbia, ok? Quindi dappertutto è sempre stato così, e qualsiasi cosa sessuale al fuori di questo, adulterio, fornicazione, pornografia, eccetera, è peccato. E non deve assolutamente far parte del nostro comportamento come cristiani. Quindi non è una nuova legge, però fa parte del comportamento che abbiamo come nuove creature. Non ci salva, però è la conseguenza di una vita salvata. Poi le cose sacrificate agli idoli. È un po' più complicato perché non abbiamo dei tempi pagani dove possiamo comprare carne a prezzi scontati. Almeno a Montepeluna non c'è. Ok? Quindi all'epoca praticamente nei tempi pagani facevano i sacrifici. Poi cosa facevano con la carne degli animali che venivano sacrificati? Lo vendevano, però anche a buoni prezzi. E per i gentili sarebbe stato normale mangiare quella carne. Invece per i giudei subito avrebbero detto no, assolutamente no, come posso partecipare a questa cosa? E quindi i gentili facevano bene non partecipare, mangiare questa carne, per non far inciampare i loro fratelli giudei, ok? O anche di non farsi inciampare e tornare alla loro vecchia vita. No, ah vabbè, è una bistecca. Ma poi dopo, un mese dopo, un anno dopo, sei nel tempio a commettere quei atti di fornicazione. Quindi, dicono, fate bene guardarvi da queste cose. E se volete approfondire, viene spiegato due volte questo argomento. Romani 14 e 1 Corinzi 8, 9, 10. Non abbiamo tempo per guardare, però, per chi vuole approfondire. E poi sangue e cose soffocate, in realtà è una cosa sola, perché quando soffochi un animale e poi mangi la carne, il sangue rimane dentro, ok? E questo era, diciamo, un passo che i gentili dovevano fare per avvicinarsi ai giudei. Non è una legge, però per non far inciampare i loro fratelli nel peccato, i loro fratelli giudei, si astenevano di mangiare quei tipi di carne quando erano con loro. È un po' come l'alcol. L'alcol non è un peccato bere un calice di vino, vero? Gesù ha trasformato l'acqua in vino. Però se mangi con un fratello o una sorella e sai che ha problemi di alcol, è meglio astenere per non far inciampare tuo fratello e tua sorella. Mi seguite? E quindi è la stessa cosa qua. Per non far inciampare i loro fratelli si astenevano. Okay? Poi, come abbiamo anche letto venerdì, in Matteo 15, Gesù cosa dice? Non è quello che entra nell'uomo che contamina, ma è quello che esce. Quindi un cuore puro è l'importante, non una dieta nuova. Ok? Versetto 30 dei Sonati 15, così finiamo. Essi dunque, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Or Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli, ma parve bene a Sila di restare là. Quindi portano la lettera, portano il Vangelo, e il risultato è la gioia. La gioia. Adesso si rallegrano sapendo che non hanno questo peso sulle spalle, ma che Cristo ha sollevato ogni peso e che noi adesso viviamo in libertà in Lui. Allora, ci fermiamo qua un attimo, perché il resto di capitolo 15 si collega a capitolo 16, il secondo viaggio missionario di Paolo. Quindi dai, domenica prossima riprendiamo da versetto, adesso non so qual è, 35. Per concludere, come possiamo applicare questa storia alla nostra vita? Beh, la prima cosa, e penso che sia stato chiaro, siamo salvati per grazia, vero? Non per opere, ok? Quindi questo è il fondamento di tutto, lo sappiamo già. Per un'altra cosa, è che vediamo che in Cristo persone da altre culture possono essere riconciliati e unite. E questo è bellissimo. Giriamo per finire in Efesini 2:13. Perché, come ho detto all'inizio, io non sono italiano, siamo in Italia, siamo di tante diverse nazioni qua, ok? E in Cristo Lui vuole unirci tutti quanti, ok? Non siamo soltanto uniti a Dio, siamo uniti gli uni agli altri. Non abbiamo soltanto amore verticale, ma anche orizzontale. E la Bibbia parla anche di questo. In Efesini 2:13. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Quindi Dio vuole riconciliarci gli uni con gli altri. E questo fa parte anche dell'opera del Vangelo nella nostra vita. Cominciamo con il rapporto più semplice, il matrimonio. Okay? Già lì possiamo essere stradiversi, vero? Ma Dio, per mezzo del sangue di Cristo, come ho detto, Dio può darci la riconciliazione, può aiutarci ad essere uniti in famiglia, ok? Genitori, figli. Abbiamo bisogno a volte di riconciliazione, abbiamo bisogno a volte di essere uniti. Tra amici, la stessa cosa, tra compaesani, tra stranieri, tra anche chi non parla neanche la tua lingua. Il Signore vuole portare comunicazione e riconciliazione, perché in Cristo ogni barriera che può esistere è stato demolito, ok? Ogni cosa. E quindi se noi siamo in Lui siamo uniti, anche se veniamo da tante nazioni, culture, lingue, eccetera eccetera, in Cristo siamo uno. Infatti anche in Apocalisse, come finisce il libro di Apocalisse? Una grande moltitudine da ogni lingua, tribù, popolo. Sono quattro, adesso non mi ricordo. Avete capito? Siamo tutti, saremo tutti uniti in Cristo, intorno al trono, lodando il Signore. Amen. E quindi gli ultimi versetti che leggiamo, che forse ci darà qualche indizio pratico per come fare. È in Filippesi 2, 1. Un'esortazione all'unità, verso l'unità. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, ci sono queste cose in Cristo? Consolazione, conforto, comunione, tenerezza, ce ne sono? Ok, vuol dire che possiamo andare avanti. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Quindi siamo chiamati ad essere uniti, ad avere lo stesso modo di pensare, di amare. Versetto 3, non facendo nulla per rivalità, quindi non è io contro te, contro lui, contro lei, no. Nulla vanagloria, non per noi, però, parola chiave, con umiltà. Umiltà, questa è la chiave per avere l'unità. Ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Ah, questo è difficile, però è semplice. E la Bibbia dice che dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse. E sì, ok, dobbiamo pensare alle cose di cui abbiamo bisogno, certo, però non soltanto, pensiamo anche al bene degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù. E poi va avanti a spiegare la sua vita, non abbiamo tempo per guardare tutto quello. Però, avendo Cristo in mezzo, essendo tutti quanti riconciliati e redenti nel Vangelo, possiamo poi essere riconciliati e che Gesù ci unisce sempre di più come chiesa, come famiglia, in modo che possiamo veramente vivere quello che c'è scritto qua. Amen.